imparato a dire di no nel cristianesimo. C'era un periodo dove mi sentivo in imbarazzo a dire di no, qualunque proposta mi venisse fatta, se dicevo di no mi sembrava di non camminare nell'amore di Dio, e così dicevo sempre sì a ogni cosa, a ogni proposta di amicizia, a ogni collaborazione, a ogni cosa dicevo sì. Poi il Signore mi ha imparato, maturato in questo, sono maturato, ho imparato a dire di no. Se c'è una realtà con la quale non mi va di collaborare, dico no, perché non siamo in sintonia, però ho imparato a non perseguitare la persona con cui non collaboro, capito la differenza? Quindi siamo liberi di scegliere dove stare. Per esempio, che so, se sei in un posto dove ogni volta che vai al culto per te è una lotta, non ci andare, non è che Dio ti dice vai per forza lì. Scegliti un posto dove stai bene, santo cielo, se no sembrate dei missionari al contrario. Ci sono quelli che da 10 anni vado in chiesa e resisto, ma chi te lo fa fare? Dio non ti dice di andare al culto per resistere, la lotta è fuori nel mondo, il culto è un posto dove devi andare, una palestra. Io quando vado a casa non dico mamma mi tocca andare a casa, no, quando sono stanco c'ho il mio letto, santa branda. Quindi se la tua chiesa non è un posto dove tu stai bene, vai via, ma subito, ma proprio su prima che arrivino problemi, vai via e scegliti un posto dove tu stia bene, molto serenamente. Quindi non fate quelle battaglie di insistere a stare in una comunità sbagliata che poi alla fine entrate, c'è gente che intercede prima di andare in chiesa, che intercede, li ho sentiti parlare in lingue, e pensavo che ce l'avevano col diavolo, no, ce l'avevano con i fratelli. Ma veramente. Ma guarda che è vera questa cosa. Ero ospite in una chiesa, non è roba della campagna, grazie a Dio, però ero ospite in una chiesa, veramente stavo, non avevo capito, ho detto come mai questa cosa, e mi ha detto che abbiamo dei problemi, dice sono 10 anni che non siamo compresi, 10 anni che andavano là, ma lascia stare, non c'è andare, perché caspita, dice ma Dio mi vuole, ma non è vero. Ma Dio ti vuole là, Dio vuole che tu sia benedetto dalla parola. Che razza di posto, che tu vai là, sei arrabbiato, non prendi una sola parola della parola di Dio predicata perché ti senti padre il pastore, ma se rimani sul balcone di casa tua è meglio, c'è il rischio che un angelo ti venga a visitare e ti porti la buona novella. TV streaming, poi vi spiego una roba, no? Sanno delle cose, c'hanno delle proposte, poi sentirete parlare non da me perché io farò di tutto per non farlo, ma loro lo vogliono. Questa, ma è quasi ufficiale, si può dire, no? No, poi darai l'annuncio tu, dai. Va bene, quindi con serenità. E ho una sensazione che ci sarà una continuità in questo campo, ho una sensazione diversa dall'anno scorso e ho una sensazione che ci sarà una continuità, qualche serata di risveglio pazzesca, una continuità di questo campo. Quindi preparate, state in posti dove questo sia possibile, sceglietevi un posto dove questo sia possibile con serenità. Va bene ragazzi, ci siete? Gestite la vostra libertà nel Signore, alleluia. Trovatevi un posto dove la gente vi vuole bene, se ci sono incomprensioni con qualcuno vai in un'altra parte, vai in un posto dove chi predica può seminare nel tuo cuore. È tutto là, l'obiettivo è questo, che se te sta antipatico, hai litigato col pastore, lo saluti e vai da una parte dove qualcuno che predica possa entrare nel tuo cuore, perché l'obiettivo è che tu e i tuoi figli riceviate la parola che vi venga data. Ci siete su questo? Quindi preparatevi, che secondo me c'è una continuità, c'è qualcosa entro Natale che può succedere, basta un tocco da parte di Dio per cambiare la tua vita per sempre. Diamo il benvenuto agli amici che sono venuti a trovare da Torre del Greco. Alleluia, gloria a Dio. Holy God. E poi anche vi dico una cosa, non sempre dire Dio mi ha chiamato in questa comunità è vero a metà, il più delle volte scegli tu dove andare e guarda caso Dio è d'accordo con la tua scelta, c'è una verità, Dio ti guida in certi posti, te li propone, per l'amor di Dio, questo è vero, poi però devono piacere a te, come il fidanzato o la fidanzata, quando mi fu profetizzato di mettermi con una ragazza, a me non mi piaceva, ho detto Signore, visto che me la devo sposare io e non te, me ne daresti una che mi piace. Capito che Dio viene e dice devi sposarti con questa. Io ci ho visto matrimoni distrutti per sti giochetti. Lucia lo sa, matrimoni distrutti. Per cui la comunità non deve piacere a Dio, deve piacere a te. Perché c'è diversità nelle comunità? C'è quella più chiassosa, quella più dinamica, quella più silenziosa, perché siamo diversi. C'è la persona che magari se c'è la batteria in chiesa, in quella chiesa non ci va, e ci sono chiese senza batteria. Ce ne sono altre un po' più dinamiche, quindi scegli un posto, tutti potete sceglierlo, tranne Claudio che non può sceglierlo, perché è tranne i miei discepoli che purtroppo non possono scegliere, ma tutti gli altri... Non è vero. Scegliamoci dei posti dove stare bene e sono sicuro che avremo la possibilità di vedere la mano di Dio. Andiamo a leggere questa scrittura, Romani 6, continuiamo sull'argomento. Consideratevi, come vi ho detto, potrei parlare 6 mesi, e credo anche voi. Credo che se ci mettiamo insieme, ieri stavamo vedendo con Mauro, considerando che l'Epistola ai Romani è interminabile. Fra l'altro, nei nuovi cieli e nuova terra ci saranno anche predicazioni, seminari. Ascolteremo la parola di Dio, però non avrete la Bibbia. Lo sai che non avrete la Bibbia su nell'eternità? Lo sai perché? Perché c'è Gesù in carne ed ossa. Però io prenderò appunti. Dove Gesù? No, no. Ignoratelo, è una battuta. Non lo so perché hai detto così. E quindi faremo culti, riunioni di risveglio. L'eternità non basterà per conoscere Dio. Quindi in nuovi cieli e nuova terra avremo una casa, usciremo di casa, ciascuno abiterà dove preferirà abitare, perché avremo un corpo fisico, avrò i miei animali, non siete voi i miei animali, vi ho visto preoccupati, io avrò il mio cane e avrò anche un pozzo che a me non piace ma alla pastora piace. E siccome Dio esaudirà tutti i desideri del nostro cuore in cielo, a me mi tocca vivere con un pozzo così davanti a casa, perché alla pastora gli piacciono quei pozzi con i mattoni, la garrugola. Io mi faccio un sentiero laterale, che quando entri dentro casa ti vedi un pozzo così, io capisci da solo che già la giornata comincia. E quindi in cielo avrete esauditi tutti i vostri desideri. E chi è sposato 2 o 3 volte con chi vivrà nell'eternità? Chi è sposato 2 o 3 volte secondo me volevi vivere solo. Ma secondo me chi è sposato 2 o 3 volte volevi... Però in realtà in cielo vivi con la persona che hai nel cuore. In cielo non c'è un aspetto solo legale, c'è un aspetto di cuore. Quindi in cielo avrai tutti i desideri del tuo cuore esauditi. Non hai notato che molte promesse di Gesù, hai notato che non si realizzano qua? Molte promesse del Signore. Ci avrai la casa bellissima, se non riesci ad avere la tua casa col mutuo qua, non ti preoccupare, questa è solo la prima parte della tua vita. Passerai molto più tempo dall'altra parte, ma non in cielo, in nuovi cieli e nuova terra. Andremo in cielo un attimino, poi dopo andremo su un pianeta, non vivremo in cielo sulle nuvole con un'arpa. A me manco mi piace l'arpa. Che poi c'è gente che pensa che in cielo sei là solo a dire alleluia, ma che razza di vita è dire solo alleluia? Dio dice di non oziare qua e ci fa oziare per l'eternità. Avremo cose da fare, alcuni di voi avranno gesti.
Casa tua.
No. Ho fatto vedere il pozzo. No, il pozzo, dove l'ha trovata questa foto? E quindi avremo una vita straordinaria, bella, bella, bella. Ognuno vivrà dove vorrà. Ci sono state persone che hanno avuto un rapimento, sono stati in cielo a visitare il cielo, hanno visitato la città da Nuova Gerusalemme, hanno visitato i posti, noi vivremo, tutto l'universo probabilmente sarà rimesso a posto come il pianeta Terra, perché è un gran spreco di spazio oggi l'universo. L'universo. Quindi vivremo dove vorremmo, non ci saranno i condomini, il condominio non è l'ideale di Dio, però è una protezione per noi in questo pianeta, cioè in un mondo pieno di violenza, stare in un condominio c'ha la sua utilità. Io per esempio ho lasciato, c'è la proprietaria, una cara donna che quando non ci siamo, siamo sempre fuori, ci guarda la casa, è una benedizione. Quindi c'è, però in cielo non avremo bisogno di questo. C'è una casa pronta per noi, Gesù disse io vado a prepararvi un posto e quando sarà pronto tornerò e vi porterò là. Sono 2000 anni che sta costruendo la casa per noi, pensa come è venuta bene. Alleluia! Con i miei gusti, la mia scrivania come io la voglio, alleluia, e con il pozzo davanti casa. Gloria a Dio. Va bene, va bene. Romani capitolo 6. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato. ed è la, una delle chiavi, ma io poi a volte posso essere frainteso quando dico il più bel versetto, non è vero, è quello che a me ha colpito il cuore, mo la Bibbia è piena di bei versetti, e quindi non è che quello che io leggo è il più bello di altri, è quello che ha toccato il mio cuore insieme a un'altra quindicina di passi nella parola di Dio. Però evidentemente è difficile scegliere un verso bello dell'Epistola ai Romani. L'Epistola ai Romani è un'opera d'arte, è straordinaria, è qualcosa di pazzesco. Io dedico molte sessioni anche alla scuola biblica su questo, perché è davvero pazzesca l'Epistola ai Romani. Nessun'altra scrittura umana ha raggiunto la profondità e la diplomazia dell'Epistola ai Romani. Nessuna. Perché? Perché Efesini anche è potente, però intanto è più corta. È più corta. Mentre l'Epistola ai Romani è stata scritta da un uomo a una chiesa che non ha fondato lui. La chiesa di Roma non l'ha fondata l'Apostolo Paolo, si è fondata forse a Pentecoste, c'erano dei romani là. Ma quando Paolo ha scritto delle profonde verità, ha dovuto usare molta diplomazia, non si è imposto come ai Corinzi, per esempio, dicendo fate così perché vi conosco, ho fondato io la chiesa, eccetera. Usa molta diplomazia e allo stesso tempo usa una profondità teologica pazzesca che poi diventa semplice. Nessuno scritto umano riesce a spiegare le cose così difficili in modo semplice come fa l'Apostolo Paolo. Capisci che quindi Romani 6 è la soluzione per vivere una vita santa quando non riesci a vivere una vita santa. Come si fa a vivere una vita sostituita? Come faccio io a vivere un cammino santo nel Signore in un mondo che santo non è, in un corpo che santo non è? Qual è la mia opera? E abbiamo avuto molte proposte nella storia dell'umanità. Qualcuno ha detto devi fare privazioni, così abbiamo avuto Sant'Agostino, gente come San Francesco, persone straordinarie. Francesco è vissuto nel 1200, capisci che a quei tempi era il massimo che avevamo, ma cosa hanno proposto loro? Una vita di privazioni, quindi loro hanno scelto la privazione per vivere in maniera santa. Altri hanno scelto invece addirittura di fare tutto quello che senti di fare, perché in questo modo è anche giusto farlo. Insomma, sono varie strategie che l'uomo ha inventato per vivere una vita santa. È come il metodo Montessori. Fai fare al bambino tutto quello che vuole, così lui si sente libero. A voglia se si sente libero. Tu fai fare tutto al bambino e lui lo farà tutto quello che vuole. La Bibbia dice di non far fare al bambino tutto quello che vuole. Dice di levare la follia dal cuore di un bambino. Non puoi far fare al bambino. Fa l'altro Montessori che ha inventato sto metodo, non è neanche andato molto bene lui come famiglia. Quindi anche molti... Lei... Vabbè, la coppia era cos'è, poi dopo si è sposata, si è lasciata, ha avuto un disastro, una situazione. E quindi non puoi lasciare fare al bambino tutto quello che vuole. No, attenzione, perché alcune teologie dicono il cristiano deve fare tutto quello che vuole. Se fai tutto quello che vuoi, farai anche cose che fanno male alla tua vita. E allora come faccio io ad avere una vita santa? Come faccio a camminare in modo santo? Romani 6,11 mi viene in soccorso. Romani 6,11 mi aiuta, mi dice consideratevi morti al peccato e viventi in Cristo, consideratevi, cioè non devi farlo apposta essere morto al peccato, lo sei già, devi solo tenerne presente la cosa. Vedi, il buon Giuda, fra virgolette, il buon, ne abbiamo parlato ieri, quello che poi tradì il Signore, no, avete sentito il seminario ieri, non si è considerato perdonato da Dio, questo è stato il problema di Giuda. Giuda non si è considerato perdonato, Giuda era stato perdonato da Dio, da Gesù. Quando Giuda ha tradito Gesù, sebbene, ribadisco, molti pensino che Giuda sia all'inferno perché si è suicidato, io lo devo dire ancora, il suicidio non porta all'inferno, perché sennò uno andrebbe in cielo solo perché vive fino a 90 anni. All'inferno ci si va perché decidi di andarci. Nessuno va all'inferno per ignoranza, perché nessuno va in cielo per caso. Nessuno va all'inferno perché non ha avuto il tempo di sentire il Vangelo, perché nessuno va in cielo solo perché ha sentito il Vangelo. Per andare in cielo bisogna nascere di nuovo e per andare all'inferno bisogna scegliere di rimanere morti nel peccato. Una scelta importante, ma non una scelta semplice che viene dall'ignoranza o dalla mancanza di voglia, perché Dio non la prenderebbe in considerazione. O capite che un ragazzo, un adolescente, un uomo che dice io voglio andare all'inferno ma non sa quello che dice, capisci che Dio lo acchiappa mentre dorme, gli predica la croce e gli fa ben capire la situazione. Persone che noi abbiamo mandato all'inferno le troveremo in cielo. Quindi per andare all'inferno non ci si va perché hai fatto una trasgressione o perché in un momento di follia, ahimè, ti sei addirittura tolto la vita, perché in cielo non ci vai perché ci vai per caso. E siccome l'inferno durerà tutto il tempo che durerà il cielo, c'ha le stesse regole del cielo al contrario. In cielo ci si va per scelta, tutti fermi, senti parlare di Dio, dici mi piace, voglio, invito Dio a entrare nella mia vita, e all'inferno ci si va invitando Dio a non entrare nella propria vita. Quindi una scelta importante, una scelta ben cosciente, di una malvagità pura. C'è gente, tanta gente va all'inferno, è una realtà, la Bibbia lo dice, non lo vogliamo nascondere. Ma nessuno va all'inferno per caso. Non è che io non ho parlato di Gesù a te e tu vai all'inferno per colpa mia. La tua anima non è nelle mie mani. Certamente io ho una conseguenza nel non parlarti del Signore, perché non dicendoti la verità magari ti impedisco per anni di ricevere salvezza che tu potresti. Il ladrone sulla croce è salvato all'ultimo momento, però guarda che brutta vita che ha fatto. A volte qualche nostro anziano accetta Gesù in punto di morte, però si è fatto 80 anni di disgrazia, capisci? Quegli anni non te li ridà nessuno. Quindi all'inferno ci si va apposta. Anche una persona che facesse un peccato, facesse un brutto peccato, per andare all'inferno ci vuole di più di un peccato. Così per andare in cielo, ci siete su questo? Quindi il buon Giuda, che molti pensano sia andato all'inferno perché si è suicidato, in realtà Giuda ha chiesto perdono a Dio, si è pentito, eh? È scritto che Giuda si pentì. Oh, è proprio pentito. Lo sai che vuol dire pentito? Cioè, ha pianto amaramente davanti ai sacerdoti che gli avevano dato i soldi, pubblicamente. Oh, Pietro non ha fatto sto pentimento. Pietro non gli ha chiesto manco scusa al Signore, forse l'ha fatto col cuore, per carità, non lo so. Ma non ci ha detto niente Pietro a Gesù. Giuda si è pentito, ha restituito i soldi rubati. Chi è che oggi restituisce i soldi rubati? Tu hai mai restituito qualche soldo rubato? Non li hai mai rubati, ma uno che ruba soldi non si mette a restituire. È vero o no? Quanta gente ricca si salva nel Signore e poi dice ecco un milione di euro defraudato? Non fa nessuno. Quindi un uomo che restituisse dei soldi sarebbe davvero la prova di una conversione. Quindi Giuda si è pentito. Ha chiesto perdono davanti a tutti i sommi sacerdoti, e tu io mi pento di aver tradito il Salvatore. Ha restituito i soldi, li ha gettati per terra. E poi si è impiccato. Cioè nessuno si uccide se non è sincero nel suo dispiacere. Chi è che si uccide per finta? Nessuno si uccide per finta. Oppure fanno quelle scene quando scrivono alla moglie, ecco mi toglierò la vita, no? Uno che dice mi toglierò la vita, ma qua non lo sale, va. Vuole impietosire, no? Oppure se mi lasci mi uccido, se mi lasci mi uccido. Sono oddio, poi qualcuno magari lo fa, non lo so, però se uno ti dice se mi lasci ti uccido, capisci che se si vuole uccidere una persona lo fa sta cosa, capito? Cose di questo genere. Quindi un uomo come Giuda che si è ucciso e si è impiccato e poi cadendo dall'albero si è squartato, e vabbè, sono dei bambini, non vogliamo entrare nei particolari, era un uomo sincero, un uomo triste, appesantito, che però si è pentito. Sai qual è stato il problema di Giuda? Non il tradimento, è che non si è considerato perdonato da Dio. Tutto là, tutto là. Gesù aveva perdonato Giuda, perché sappiamo che l'aveva perdonato? Perché la sera ci ha mangiato insieme, l'ha invitato a cena, lo ha chiamato amico. Capisci che ci sono tante cose che possiamo vedere. Gesù aveva perdonato Giuda e Giuda non si è considerato tale, come alcuni di voi, il senso di colpa, abbiamo sbagliato questa roba qua, non si è considerato e l'ha portato al suicidio. A volte il senso di colpa ti porta ad abbandonare una comunità, ad allontanarti dal Signore, ad allontanarti dalla famiglia. E quindi Giuda non si è considerato, non ha obbedito a Romani 6:11. Un'altra persona che non si è considerato nel modo giusto era il figlio il prodigo. Andiamo a vedere questa storia. Il fratello del figlio prodigo parleremo stamattina, Luca capitolo 15, perché il figlio prodigo, che poi questa non è la parabola del figlio prodigo, è la parabola del padre, perché se ci pensi bene il padre era lì che aspettava il figlio, è straordinario, va bene anche il figlio il prodigo. Anche il fratello, però in realtà c'era un padre che ha aspettato che il figlio tornasse senza aspettare che chiedesse perdono. Sapete la storia, gli ha gettato le braccia al collo, è una figura meravigliosa di qualcuno che torna al Signore, no? Ma dopo che il figlio il prodigo è tornato ed è stato subito reinserito nella casa, la telecamera la spostiamo sul fratello del figlio il prodigo, perché attenzione, questa è una parabola divisa in due atti. Il primo atto c'è il figlio il prodigo, già ebbi modo di dirvi, quindi il figliolo che torna a casa. Dun 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 dun. Padre, padre, dall'altra parte il padre, figlio, figlio. E i due si incontrano e si apprendono. Questa scena qua è bella, no? È una bella scena. È quella che è successa a noi quando abbiamo accettato il Signore. Ora la raccontiamo scherzando, ma è quello che è successo. C'è il padre da lontano che aspetta il figlio, e c'è il figlio da lontano che vede il padre, che il figlio è tornato al padre, non perché era pentito, ma perché c'aveva fame. Molti dicono, se tu non vai a Dio con un cuore sincero, non è vero. Alcuni vanno a Dio solo perché hanno bisogno di una guarigione. Poi incontrano l'amore di Dio e si innamorano di Lui dopo. Ma prima è Dio ad amare te. Prima è Dio ad amare te. A volte diciamo, devi andare a sentire il Signore, però con una forte, devi amare il Signore. Ma come fa uno del mondo a amare il Signore sinceramente? Ma se non ama manco la suocera? Come fai a dire a una persona, ama il Signore e Dio ti benedirà? Non è così. Il figlio, il prodigo, è tornato al padre perché non aveva soldi, aveva fame, non gli fregava nulla del padre, non più di tanto. Però il padre lo ha ricevuto, l'ha abbracciato, e sono sicuro che dopo deve aver capito l'amore di Dio e deve aver preso l'amore per suo papà. Quindi la prima parte del figlio prodigo è il padre che incontra il figlio, no? Quindi la scena, i momenti di gloria, da, 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 da. Figlio, figlio, e il padre, eccomi qua, e ti aspetto, e si abbraccia, no? Poi improvvisamente la telecamera stacca dal figlio prodigo e va nei campi, dove c'è il figlio maggiore che sta lavorando. Andiamo a leggere. Allora, vediamo un attimino al versetto 25, leggiamo il 25. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, sì, dal 25 va bene. Ora suo figlio maggiore era nei campi e come ritornava, giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. Ma intanto è interessante che lui non sapeva cosa succedeva a casa, perché lavorava. C'è un sacco di gente che lavora per Dio e non sa cosa Dio stia facendo. È molto interessante questa cosa. E così, chiamato un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. Quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si arrabbiò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Il padre che pregava un ragazzo ad entrare, guarda che amore straordinario quest'uomo. Ma egli rispose al padre e disse, ecco, sono già tanti anni che io ti servo, ed era vero, lo serviva da tanti anni, e non ho mai trasgredito alcuno dei tuoi comandamenti. Non è vero, ne aveva appena trasgredito uno. Il padre gli diceva di entrare e lui diceva di no. Attenzione, attenzione. Non ho mai trasgredito un comandamento. 5 minuti fa il padre ti sta pregando di entrare e tu ci dici di no. Capisci che già stai trasgredendo? L'avete notato? Si nota poco, ma è un fatto. Dice, c'è molta ipocrisia in questo. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, cioè non mio fratello, questo tuo figlio, non è come la mamma dice, guarda tuo figlio quando fa qualcosa che non va, no? È vero, è vero. Quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni, in realtà ha detto che erano anche un po' miei, ma tu li hai dati a lui? Ci siete su questo? Ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui vitello ingrassato. Allora il padre gli disse, figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma si doveva far festa per questo figlio, era allegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Abbiamo sentito tante volte questa storia. Qual era il problema del fratello, del figlio, il prodigo? Lui voleva che il padre desse anche a lui un vitello per far festa con i suoi amici. E il padre non gli ha detto che non te lo voglio dare il vitello, gli ha detto ogni cosa mia è tua, prenditelo da solo. Sai cosa voleva il fratello del figlio prodigo? Attenzione, questa è una rivelazione, una perla straordinaria per molti di voi. Voleva che fosse il padre in persona a venire da lui a regalargli un capretto, come molti di voi. Aspettate che Gesù appaia vicino al vostro comodino e vi porti la vostra guarigione e vi porti la vostra prosperità. Invece il padre gli ha detto, bello, ogni cosa mia è tua, vattelo a prendere il capretto, è a casa tua. Vattelo a prendere. Ma il fratello del figlio del prodigo non si considerava figlio a tutti gli effetti. Massimo, puoi suonare un po' per piacere? A basso volume, ma suona, fai un po' di musica. Non si considerava, e questo è figura di molti figli di Dio che aspettano che sia Dio a dar loro un lavoro, aspettano che sia Dio, ora capitemi, certo che è Dio, ma c'è un modo attraverso il quale noi dobbiamo prendere il nostro capretto. Un vero figlio apre il frigorifero e si prende il suo cibo. Il fratello del figlio prodigo non si considerava veramente figlio di quel padre. Era lì che lavorava e aspettava che fosse il padre a dargli un capretto. Ma il padre ha detto, scusa, è casa tua, prendi un capretto, fai una bella festa, inviti i tuoi amici. E così noi siamo là. Quando non ci consideriamo figli di Dio, dobbiamo aspettare che venga un'unzione particolare per ricevere da Lui. Dobbiamo aspettare che venga un'atmosfera speciale per avere un movimento di risveglio da Dio. Dobbiamo aspettare che Dio ti porti il tuo capretto. Ora, a volte succede, però se tu aspetti, puoi aspettarci 20 anni. Il figlio prodigo ha avuto questa storia, ma ha aspettato quanti anni in povertà? Ve lo ricordate il paralitico sulla piscina là vicino, che era lì da 38 anni, cos'era, 30-40 anni, che aspettava che l'angelo muovesse le acque, e poi quando l'angelo muoveva le acque, il primo malato che entrava nella piscina, ci sono anche i resti archeologici di quella piscina, sarebbe guarito, eccetera. Poi è venuto Gesù e gli ha detto, vuoi essere guarito? Lui, una buona risposta sarebbe stata o sì o no, invece se ne sa fare un seminario a Gesù spiegando perché non poteva essere guarito, no? Vuoi essere guarito? Signore, ma io non ho nessuno che quando l'acqua mi agita mi butta dentro. E appena l'acqua si agita io vorrei entrare, ma altri più veloci di me entrano. E siccome io sono paralitico, non ho speranza. Il Signore ha detto, oh, non ti ho chiesto un seminario su perché non sei guarito. Vuoi essere guarito sì o no? Molti di voi siete così, dice, vuoi ricevere un lavoro? Signore, ma c'è crisi, c'è l'acqua. Non ti ho chiesto la situazione dello spread. Ecco, il fratello del figlio il prodigo era così, non si considerava veramente figlio di Dio, perché noi veniamo da una cultura cattolica che purtroppo ci ha un po' derubati di questo. Non me ne vogliano gli amici cattolici, ma non è colpa mia se per anni ci siamo sentiti insegnare una sorta di un Dio lontano che noi dobbiamo rabbonire con una penitenza. Non è un concetto di padre. Io ancora oggi mi porto dei retaggi cattolici nel cuore. Io amo i cattolici, ma non amo il cattolicesimo. Non ho nulla a che vedere col cattolicesimo. Amo i cattolici, ma ci mancherebbe altro, la mia nazione, per l'amor di Dio. Ma non amo il cattolicesimo, perché è una roba che mi ha allontanato da Dio. Peggio dell'Islam, perché l'Islam non ti presenta Gesù come figlio di Dio, e quindi parte già da un concetto che è comunque un'altra religione. Invece il cristianesimo ti parla di Cristo. Il cattolicesimo parla di Cristo, quindi si identifica in questo, quindi mi ha illustrato un Dio lontano, e quando il mio cuore è diventato nato di nuovo, la mia mentalità ancora era un Dio che comunque doveva acquietare con qualche penitenza. Quindi quando diciamo siamo figli di Dio, lo diciamo con le labbra, ma poi con il cuore pensiamo sì, però oggi ho fatto qualcosa che non è andata, oppure Dio deve benedirmi, capito? Io sono nella casa del Padre e aspetto che Dio mi benedica, non è normale. È una mentalità. E allora Romani 6:11 mi viene in aiuto, dice tu considerati morto al peccato e vivente in Cristo. E ora ti dico il continuo di Romani 6:11, perché mica finisce Romani 6:11. Consideratevi dei figli di Dio. Io non voglio fare la fine del fratello del figlio prodigo, che aveva tutto il capretto a disposizione e aspettato che il padre glielo desse. Non voglio avere una guarigione a portata di mano e aspettare che Dio me la mandi dal cielo. Allora la chiave è consideratevi, e ci vuole un po' di tempo per capire questo. Non è una predicazione che ti fa avere questa rivelazione, però una continuità di questo genere di predicazioni ti convince che tu sei veramente un figlio di Dio. E quando tu sei convinto, durante una delle tante riunioni che si hanno, può venire un risveglio, perché un gruppo di persone è talmente convinto di essere figli di Dio che non sarà più lì ad aspettare un risveglio, se lo prende. E allora c'è una semina, i risvegli sono nati così, Azusa Street è nato così, era una piccola scuola biblica dove sono stati insegnati, prima del risveglio Azusa Street ha fatto qualche anno di corso, hanno insegnato anni e anni sul movimento dello Spirito Santo, sulle lingue, su nuove lingue, non è che hanno fatto una lezione dopo venuto il risveglio, sono stati anni a insegnare, improvvisamente i cuori della gente si sono riempiti così tanto che ci hanno creduto e una di quelle sere è venuto il risveglio. Così anche a Pensacola, a Brownsville, tutti i posti dove si è predicato su queste cose per diversi mesi e anni, poi improvvisamente è un culto come tanti, eccolo là che è venuta fuori la manifestazione, ma si è covata per anni. Quindi se noi predichiamo le cose giuste, seminiamo una figliolanza giusta, prima o poi qualcuno di voi, ovunque si trovi, farà uscire questa rivelazione e può succedere quello che può succedere. Perché la sfiga è venuta ascoltando le cose sbagliate e il risveglio viene ascoltando le cose giuste, ci vuole un po' di tempo per questo. Ma vi do un versetto, una prova perfetta del fatto che considerarsi morti al peccato significa che il peccato non ha più la forza di costringerti a peccare. Guarda il versetto 14, un po' più basso, guarda il versetto 14 di Romani 6, attenzione perché è pazzesco. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Cioè non è che non esiste più il peccato, esiste, ma non ti può costringere a seguirlo. Cioè se la sigaretta non l'accendi, non s'appiccia da sola. Tanto per sostituire la sigaretta, la cosa un po' più dannosa per la tua vita. Il peccato esiste, cioè l'amico che ti invita nei locali assurdi esiste, la trasgressione, ma non può costringerti, cioè non è vero che tu non puoi fare a meno di arrabbiarti, non è vero che non puoi fare a meno di rimanere litigato, non è vero che tu non puoi fare, capisci che il peccato non ha più forza, la palla è stata messa nei nostri piedi. Possiamo dire no al peccato, questa è una realtà pazzesca. E come figli dobbiamo considerarci tali. Non dobbiamo controllare che il peccato sia sotto di noi, perché non è in Luca Adamo che c'ho la forza, è in Cristo. Non devo controllare che ieri non mi sono adirato per credere che l'ira non ha più dominio su di me. Non devo controllare nelle mie membra che il peccato è morto, perché non sono forte in Luca Adamo, sono forte in Cristo. Devo controllare nelle membra di Cristo, devo identificarmi. E infatti la grande potenza dell'identificazione, che è una legge spirituale, mi ha portato in Cristo così come mi ha portato ad Adamo. Sono stato messo in Adamo perché sono stato identificato nel peccatore e la stessa legge mi ha identificato in Cristo. Quindi io devo controllare in Cristo. Il trucco del diavolo è far verificare a te, nelle tue membra, nei tuoi comportamenti, il fatto che il peccato sia stato sconfitto. Ma ieri non mi sono comportato bene. Ecco che il peccato ha vinto. No, perché la Bibbia dice 153 volte in Cristo, in Lui, nel quale, in colui, non in te. Io so pentecostale, qualche rumore lo dovete fare ogni tanto. E allora è una grande vittoria di Satana quella di farti controllare nelle tue membra come va il peccato. Non vincerai mai il peccato verificando la tua condotta, ma lo vincerai verificando la condotta di Cristo. La conseguenza sarà una considerazione. In Cristo significa non che tu non fai più le cose, ma perché Cristo non ha fatto delle cose. Ti identifichi in Lui, è una rivelazione, non ve la posso dire nel modo migliore. Queste non sono cose che si imparano, sono cose che si rivelano. Non si possono spiegare come l'amore di Dio, non si può spiegare. Te ne posso parlare, ma tu devi vederlo, si chiama rivelazione. Ora, il fratello del figlio il prodigo era figlio tanto quanto il fratello, ma aspettava che il padre gli desse un capretto, come alcuni di voi state aspettando che Dio vi dia un lavoro o sistemi la vostra famiglia. Alcuni ci sono morti aspettando. Ho avuto persone che sono morte aspettando guarigione, morte, proprio morte, cioè stecchite, cioè non respiravano più. Altri che sono morti aspettando un lavoro dall'alto e mamme che sono morte aspettando guarigioni. Ho fatto funerali che non avrei dovuto celebrare. Perché la chiave non è aspettare. Il padre ha detto: ogni cosa mia è tua, il capretto vattelo a prendere, santo cielo. Vattelo a prendere. Nel tempo della grazia il capretto te lo prendi tu. Significa che se io ho un bisogno nel mio cuore, rischio ad aspettare che Dio mi risponda in questo. Rischio. Se tu sei malato e aspetti una guarigione, aspettare una guarigione è rischiosissimo, perché può darsi che Dio intervenga con un atto di sovranità attraverso un dono dello Spirito Santo come la guarigione, c'hai un vicino che opera così, oppure uno dei nostri ragazzi viene ed impone le mani, ma se abiti in un'altra città, se sei circondato da altra gente, aspetti che Dio ti guarisca, è rischioso, perché Dio la guarigione l'ha messa nella casa del Padre dove vivi anche tu. Tu dovresti andartela a prendere. E come faccio a prendermi una guarigione? E ancora una volta devo dirtelo, per fede. La fede ti fa prendere il capretto nella casa del Padre. Perché noi evangelici siamo un popolo che aspetta. Aspettiamo il risveglio. Aspettiamo la guarigione. Che sta, fermata all'autobus? No, ma anche sul risveglio, gente che aspetta il risveglio. Io, sapete la mia opinione, per me i risvegli più che aspettarli... Capisco, siamo là, aspettiamo, ci buttiamo per terra, aspettiamo, chiediamo perdono. Adesso a Napoli c'è la moda che per avere un risveglio dobbiamo chiedere perdono a tutti per tutti per i peccati dei napoletani. Poi io chiedo perdono a Dio per il peccato di quello vicino a me che non gli frega niente di chiedere perdono. Ragazzi, ci sono delle situazioni. Io sono un figlio di Dio e ho bisogno di capirla questa cosa. Io sono nella casa del Padre. E Romani 6,11 ci viene in soccorso. Consideratevi, consideratevi. Il segreto è tutto in questa parolina che compare una volta sola in questa forma, una volta sola in tutta la Bibbia. Ma anche una sola parola da parte di Dio è potente di cambiare la tua vita per sempre. Dio non ha bisogno di ripetere questo termine. Una sola volta è potente di cambiarti. E quel giovane ragazzo che lottava contro il diavolo circa 10 anni fa quando stavamo a via Napoli a Genzano, è rimasto là a via Napoli. Poi io sono venuto direttamente a Napoli. È rimasto là. Io non avevo nessuna prova intorno a me del fatto che appartenessi a Dio. Nessuna prova, nessun senso fisico me lo dice, se non la vostra presenza e il fatto che ci vogliamo bene. A Dio ha detto, Luca, questo è il tuo sport. Considerati. Fai conto di essere un figlio. Ed è stata dura. È stata dura, i miei sensi fisici non hanno consentito questo. La mia seconda cosa triste è stata che ho continuato a verificare nella mia vita se era vero che il peccato era sotto di me. E là Gesù è intervenuto un'altra volta attraverso la sua scrittura, dicendomi, Luca, non è in Luca Adamo che tu hai vinto il peccato, è in Cristo. Non è in te, è in Cristo. Cambia tutto. Vedi, in Cristo non è la frase per finire la preghiera. Serve anche a quello, per l'amor di Dio, quando preghiamo diciamo nel nome di Gesù, è bello, mi piace, è una bella usanza, mi piace molto. Io anche sono un po' uso delle usanze. Pensa, è meglio usare un'usanza in preghiera che usare l'usanza e le prendere da schiaffi, voglio dire, è più comodo pregare, no? C'è gente che ha delle usanze brutte, quindi mi piace finire nel nome di Gesù, ma veramente io ho capito cosa significa. E quel giovane ragazzo che cercava e aspettava che Dio venisse a benedirlo non c'è più. Io passavo nottate intere aspettando che Dio mi apparisse. Ora, qualche volta, io ho avuto anche qualche esperienza, un angelo è venuto nella mia stanza alle 5:30 di mattina, e poi vengono sempre a questi orari, no? Mai un angelo che viene a mezzogiorno e in quarto, tranquillo, no, sempre alle 5:30, perché sono orari dove tu stai tranquillo? Ed è venuto un angelo nella mia vita, e molti di voi probabilmente hanno visto il Signore, io non ho mai visto Gesù in questo, però ho visto un angelo, mi ha parlato, un quarto d'ora ho avuto uno dei dialoghi. Non è stato un dialogo, ha parlato solo lui, io stavo così. Ho detto, Signore, se me lo rimandi adesso, c'ho una 15 domande subito da fargli, lo chiudo in camera, ma quel giorno rimasi così bloccato, era da poco salvato, non, e quindi rimasi così bloccato. E quindi, però ecco, io ho speso notti ad aspettare che Dio venisse a portare la mia risposta il giorno dopo. E grazie a Dio che una di quelle notti Dio non mi ha portato la risposta. Mi ha messo a me nella risposta. E io ho letto Romani 6,11. Grazie a Dio per le nottate di preghiera. Lessi Romani 6,11, non avevo mai visto questa scrittura. L'ho letto e visto la Romani non so quante volte, ma non l'avevo mai vista così. Ecco quello che io devo fare. Non è insistere e chiedere a Dio. Non è supplicare Dio. È considerarmi. Quando Gesù parla di chiedere, l'idea di chiedere di Gesù non è l'idea di insistere che avete voi per mesi e anni. Dio parla di chiedere e subito ricevere. Cioè stai nella stanza del chiedere 5 minuti e nella stanza della fede tutto il tempo che ti serve. Ci può stare 6 anni, 10 ore, 1 minuto, quindi chiedi e ricevi. Invece noi stiamo nella stanza del chiedere 3 anni e nella fede 2 minuti. E se io mi considero figlio, quando chiedo, chiedo da figlio. Se uso fede, il mio chiedere è andare nel frigorifero a prendere la cosa. Io ho avuto una forte rivelazione su questo. Capisci che non sono contro il chiedere, sono contro l'elemosinare qualcosa che è già tuo. Il chiedere di Gesù non è il chiedere nostro, ma è il rendere noto a Dio quello di cui hai bisogno. Non è neanche un ristorante, ma è un parlare a tuo padre e credere che in qualche modo aprirà una via. E se la cosa che stai credendo non la ricevi in cielo, muori tranquillo, hai un'altra vita dove puoi ricevere la risposta alle tue preghiere. Perché passerai molto più tempo dall'altra parte. E quando vediamo qualcuno che è morto senza ricevere da Dio, aspettate a dire non ha ricevuto. È solo finito il suo primo tempo. La Bibbia dice che molti poveretti che sono qui, li ritroveremo dall'altra parte, forse gestori di qualche impresa, nell'eternità. Ci saranno imprese da gestire. Ci saranno cose grandi che saranno affidate nelle tue mani. Gesù dice: chi sarà fedele nelle cose piccole, cioè nei soldi che avete fra le mani, sarà fedele nelle grandi ricchezze dell'eternità. Come noi gestiamo le nostre cose, ci darà un premio o ci farà perdere questo premio nell'eternità. E allora, considerarsi è la chiave. Dove sta scritto che dovete aspettare una benedizione? Non è roba di questa dispensazione. La dispensazione dei patriarchi aspettava, la dispensazione della legge mosaica aspettava e aspetterà anche la dispensazione della tribolazione, ma non questa della grazia. Non è un tempo di attesa, è un tempo di approfittare. E come si fa a prendere il capretto a casa tua? Per fede. Per fede. Ecco perché devi imparare la roba sulla fede. Il fratello del figlio prodigo aveva i capretti che voleva, ma lui voleva che fosse il padre a dargli il capretto. Mi devi dare un capretto, mi devi regalare anche tu il capretto così come lo hai regalato a mio fratello. Il padre dice: scusa, se vuoi un capretto, perché non te lo vai a prendere? Lo sai perché non se ne andava a prendere? Perché non si considerava figlio. Si considerava un servo, e infatti stava lì. Ah, mi spegni un attimo sta affare, smontalo, fa qualcosa. E si considerava un servo, non si considerava un figlio. Guarda il passo successivo dopo che ti sei considerato. E mi fermo là. Sei pronto? Subito dopo Dio dice, subito dopo. Ho segnato questa scrittura, vediamo un pochettino. Sempre in Romani 6, 13. Eccolo qua. Dopo che dice: consideratevi morti al peccato e viventi in Cristo, versetto 13, che non puoi fare questo versetto se prima non ti sei considerato figlio. Guarda cosa dice il versetto 13. Non prestate le vostre membra al peccato. Vedi, c'è gente che cerca, resiste di non peccare, ma siccome non si considera figlio, è frustrante, ogni 2 o 3 giorni ricade nel peccato. Non ce la fai a non prestare le membra al peccato se non ti consideri prima morto al peccato. Se consideri il vizio più forte di te, ci cadrai. Guarda cosa dice: non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio. Ecco la chiave, questa è stata, mamma mia. Presentate voi stessi a Dio. Presenta, dopo considerarsi, devi presentarti a Dio. Che vuol dire presentarsi a Dio? Come siamo abituati noi di presentarci a Dio? Noi presentiamo a Dio la nostra infermità, Signore, ti mettiamo davanti il caso, va bene, è un modo di fare. Alcuni presentano a Dio i propri problemi, ma come ti devi presentare a Dio? Guarda che dice, lo dice, viene in soccorso l'Apostolo Paolo. Io dico: ma come ha fatto a capire tutte queste cose Paolo? Nessuno gliele ha predicate. Lo sai quando Paolo ha imparato queste cose? Quando una volta fu rapito fino al terzo cielo, se con il corpo o senza il corpo non lo sa, Dio lo sa, e udì parole ineffabili che nessun uomo poteva udire se non Dio. Dio lo ha rapito in estasi e lo ha tenuto qualche oretta, gli ha ministrato il Vangelo e poi gli ha dato il compito di farcelo sapere. Sono rivelazioni straordinarie. Guarda cosa dice il versetto 13. Presentate voi stessi a Dio come dei morti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia. Presentati davanti a Dio. Guarda che è il contrario di come noi ci presentiamo spesso davanti a Dio, non voi, ma la cultura. Deboli, veniamo davanti a te con tutte le nostre debolezze. È carina questa cosa, io capisco la nobiltà d'animo, ma non è la chiave per ricevere da Dio. Noi dovremmo presentarci a Dio come figli, come strumenti, questo stai dicendo, presentatevi come figli, certo con le tue debolezze, certo con le tue situazioni, ma come figli, non come misero che ha bisogno di aiuto, ma come figli che ha bisogno di aiuto, che hanno bisogno di aiuto. Capisci quindi la scala gerarchica dell'apostolo? Prima ti consideri figlio e poi ti presenti come tale davanti a Dio. Non puoi pretendere di presentarti come figlio se prima non hai avuto questa rivelazione nel tuo cuore. Ecco perché non sono cose che vengono fuori con una predica. Perché non è stata una predica a rovinarti, è stata una cultura a rovinarti. Ma se tu ogni giorno, ogni domenica, di tanto in tanto, senti questo genere di cose, arriverà forse prima che arrivi Natale. Un giorno puoi alzarti e cominciare a crederlo. È un risveglio può venire quando due o tre di voi cominciano a credere. Allora il compito del predicatore è seminare la parola giusta. E questo porterà una fogliolina che crescerà. Alleluia. E io ho una sensazione nel cuore che da qui a Natale sentiranno parlare di qualcuno di voi. Spero anche di me, spero di esserci anch'io in mezzo, mi farebbe molto piacere. Se non ci fossi nel risveglio ci andrei di proposito, quindi non ho problemi di perderlo. Se viene un risveglio da qualcuno di voi, io e la mia famiglia, ci parteciperemo, anche stando un'altra parte, non c'è nessun tipo di problema. Non devo per forza farlo io o te, basta che esista, io ci starò dentro. Ho una sensazione particolare, non ho avuto gli anni scorsi, che da qui a Natale sentiremo parlare di qualche fenomeno di questo genere. C'è qualcosa che gira nel mio spirito, ripeto, mi piacerebbe esserne coinvolto in prima persona, anche in seconda persona, mi farà molto piacere. Ma Dio non mi ha detto che debba essere io a farlo, ma comunque io deciderò di starci dentro. Alleluia. Perché questa predicazione che stiamo facendo in questi giorni con gli amici è così forte, che uno di questi giorni la gente comincerà a crederci. E sono ormai qualche annetto che stiamo ministrando una parola particolare. Anno dopo anno. E succede così. Uno di questi giorni qualcuno di voi comincerà veramente a crederci, non che non ci state credendo già, ma è una rivelazione. Uno di queste riunioni qualcuno di voi si alzerà in piedi e comincerà a gridare, sono figlio! E la gente dirà, ma come non sapevi di essere figlio? No, tu hai avuto una rivelazione che sei figlio. Ti stai considerando tale. Satana non ha nessun potere contro chi si considera vittorioso su di lui. Holy Spirit. Un'ultima cosa, era già quella di prima l'ultima, è l'appendice dell'ultima. Guarda il versetto 22, ma come io non riesco a uscire da Romani 6, io non ce la faccio. Guarda il versetto 22, ma come faccio a non leggere il versetto? Ma io apostolo Paolo a me mi fa impazzire, ma come si fa a scrivere questa roba qua? Ma io solo su un versetto ce devo fare un libro, questo c'ha scritto 30.000 di versetti. Ma guarda che una cosa, ma come fai? No? Come faccio a fermarmi senza leggere il versetto? Cioè, vabbè, poi il 23 non ci voglio manco entrare perché se entro nel 23 ne esco dopo domani. Guarda il versetto 22. Guarda. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, essendo liberati, cioè Paolo dice, capito, non devi, cioè già liberato, capito l'idea di Paolo? Tu sei liberato dal peccato. Hai capito il concetto di Paolo? Voi avete per vostro frutto la santificazione. Cioè è una cosa automatica la santificazione. Cioè, cammini santo in automatico. Cioè, tu dici oggi non volevo, ma sono stato santo. Mi è scappata un'opera buona. No, c'è la stessa situazione. Oggi non volevo, ma ho perdonato un fratello. Non lo volevo fare, ma mi è scappato. Come invece il mondo dice, non volevo fumare e mi sono acceso la sigaretta. Non volevo dire la parolaccia, sapete queste cose? Non volevo arrabbiarmi e mi è scappata. Tu dirai, oggi oh, non l'ho fatta apposta, ho visto uno, ho perdonato subito. Oppure mi è scappato, ho preso, ho fatto un'offerta. Non la volevo fare, ma ho fatto un'offerta. Ti è scappato un atto di santificazione. Molto più comodo. Vedi, sei molto più santo di quanto immagini. Ma se controlli le tue gesta per vedere quanto santo tu sia, sbagli, perché non sei santo in Mario o in Luca Adamo, sei santo in Cristo. Questo è il segreto. La Bibbia dice che se noi ci consideriamo figli, il frutto, cioè la conseguenza, è un cammino dignitoso e decente, una santificazione. Se invece miriamo a camminare in modo buono, certamente è nobile, certamente è buono che uno voglia camminare bene, ma è frustrante perché troverai che la legge del peccato è più forte contro di te. Non sono le tue buone azioni che vincono la legge del peccato, ma è la legge dello spirito della vita che vince la legge del peccato. Romani 8:2 lo dice chiaramente, è la legge dello spirito della vita, è il reattore di Dio che vince la forza di gravità del peccato. È come l'aereo, un giambone per innalzarsi. Hai visto il giambo? Quando, se tu stai seduto in un giambo e vai nella parte di dietro a sederti, l'impressione è pazzesca. A me non piace volare, a me a prescindere, poi purtroppo me lo fa tutti gli aeroporti che ci stanno, ma non mi piace volare. Se posso evitare, quando stai dietro al giambone, i 747 quelli pesanti, e ti metti seduto dietro, quando decolla tu pensi di cadere al suolo perché il giambo è così pesante che non si alza normalmente così, ma alza il muso, poi si abbassa dietro, si abbassa, sembra che dica non ce la faccio, non ce la faccio, e tu sei là dietro che vedi prima alzarsi la terra e poi la vedi abbassare, capito? È tremendo. Infatti gli ultimi posti, evitateli se non vi piace volare di un giambo. E così di dietro si alza, tu pensi che ti sei alzato, come tutti invece dietro si abbassa il culone, si può dire, il sederone, si può dire, si abbassa, cioè quei due secondi di io ho avuto panico, non lo sapevo, gli altri lo sanno, io stavo là, facevo finta di niente, tutti i miei angeli e la fede erano tirati giù, perché quello ha volato per fede, mica per motori, cioè, ti abbassa giù, però i reattori sono quattro di solito. E io mi ricordo quando abitavo a Fregene, vicino all'aeroporto, c'era un jumbo della Qantas Airline che ogni giovedì partiva, e non mi perdevo lo spettacolo, perché c'era una pista corta, ora l'hanno allungata a Fiumicino, prima era corta per il giambo, e lui quindi doveva decollare prima del tempo, ma siccome era pesante, il muso si alzava, la coda si alzava, poi la coda si abbassava, e camminava basso, guarda che impressionante per qualche secondo, però poi i reattori hanno sprigionato una potenza e hanno vinto, c'era la forza di gravità che non vuole che l'aereo decolli. La forza di gravità dice ogni cosa deve essere attratta verso il centro della terra. Non vuole che decolli. Guarda, tu fai un salto, ma la terra non vuole che tu rimanga in cielo. Ti porta giù, dice dove vai, è bello, poi ritorni giù. Ma la forza dei reattori spinge questo bestione e te lo porta in alto. Così è la legge del peccato. La legge del peccato ti vuole tenere agganciato al peccato. Ma la legge dello spirito, con i suoi reattori di giustizia, ti stacca dalla costrizione di dover peccare. E la Bibbia dice come conseguenza voli, sei santificato. Alleluia. Bene, facciamo una bella cosa. Adesso lodiamo il Signore, se avete più motivo per farlo. E c'è una preghiera che l'Apostolo Paolo ha fatto per gente come voi e me. È una preghiera particolare. Lui pregò il Signore in Efesini, disse: Padre, io prego il Signore, Padre del Signore Gesù Cristo, affinché vi dia lo spirito di sapienza e rivelazione nella conoscenza di Lui. Non affinché vi dia i doni di Dio, ma affinché voi vediate i doni che Dio vi ha dato e illumini gli occhi della vostra mente, affinché conosciate, affinché vediate la grandezza della vostra eredità tra i santi. Io ti prego affinché la Chiesa possa vedere la forza e la potenza della sua grandezza, che ha risorto Cristo dai morti e l'ha messo a sedere alla destra di Dio. La preghiera di Paolo è che io e te vediamo queste cose. Quindi, stamattina ci prendiamo un po' di tempo, non so che ore sono, sarà mezzogiorno, che ore sono? Mezzogiorno meno 10, abbiamo qualche minuto. Proviamo dove è Corrado? Ho visto adesso, stava qua un attimo al telefono, dopo qualcuno me lo può cercare, oppure può suonare tu, vediamo un po' se potete farlo insieme. E io direi, cantiamo al Signore. E mentre cantiamo pensiamo in cuor nostro, Signore mio, ma veramente io sono così figlio? È una rivelazione. Dico, Signore, non darmi solo la conoscenza di questa cosa, fa che io abbia la rivelazione di questa cosa. Giuda è stato perdonato da Dio, ma non si è considerato perdonato. E ha fatto una brutta fine. Molti malati muoiono perché non si considerano abbastanza guariti da Dio. Giuda non si è considerato perdonato, ha avuto sensi di colpa, e questa è stata un po' anche colpa nostra. La generazione che mi ha preceduto di predicatori sono stati predicatori che forse hanno enfatizzato più l'aspetto del peccato che l'aspetto della giustizia. E allora abbiamo creato un gruppo di credenti amati, persone che amano Dio, ma che non si considerano abbastanza figli. Perché ancora una volta abbiamo predicato alle persone di guardare in loro stessi invece che guardare in Cristo. Di guardare come si sono vestiti, guardare quello che hanno fatto. Certo che ci teniamo a vestirci in modo giusto. Però se guardiamo nella parte sbagliata c'è frustrazione. E allora io sono sicuro che una di queste settimane, penso prima di Natale, ma poi magari mi sbaglio, non è una parola da Dio, è una sensazione. Prendetela un po' così. Le sensazioni non hanno precisione di tempi. Quindi non sto parlando di un risveglio, sto parlando di un fenomeno. Non sto parlando di un risveglio nazionale, mi piacerebbe che fosse, ma sto parlando di un fenomeno. Vi ricordate il caso di Sara Saracino a Secondigliano? Lo ricordate? O questi casi di situazioni, ve lo ricordate? Sono una ragazza che tanti anni fa ha iniziato a parlare in altre lingue, Enzo, Pastor Enzo se la ricorda, in altre lingue durante un culto infrasettimanale, fra l'altro, ha iniziato a parlare in lingue, una ragazza giovanissima, una quindicina d'anni, non so quanti ne aveva, e 14 anni, ha iniziato a parlare, non si è più fermata, il fratellino gli dava l'interpretazione di 7 anni, per 72 giorni lei non parlava in italiano, vero? E il fratellino doveva interpretare, è venuto Maurizio Costanzo, la RAI, i medici, si è convertita tutta Secondigliano, Miano, c'è ancora gente convertita da questo risveglio. Poi ho parlato con uno dei pastori importanti, ho detto, ma perché avete fermato quel risveglio? Sai che mi ha detto? Dice, no Luca, dice, con gli anziani abbiamo visto che c'era troppa confusione. Parola, ma ha detto proprio il pastore. Dico, c'era troppa confusione. E dico, certo che c'è confusione, però c'è pure troppo. Dice, no, dice, gli anziani si sono riuniti, e poi il pastore dà sempre la colpa agli anziani. No? Gli anziani sono stati, no? Si sono riuniti e ce l'ho detto, ma perché avete fermato un risveglio così? Io da Roma ne avevo sentito parlare. Ma caspita si fa a fermare un risveglio così? Dice, no Luca, dice, tu non immagini la confusione. No, sei tu che non immagini la gloria. Te l'ho detto che ai pastori non ci piacciono i risvegli. Troppa confusione. Non c'è l'ordine del culto. Ma i risvegli non hanno ordine. Come caspita fai ad avere un ordine con la fila di gente fuori che vuole entrare? Sai quali sono i risvegli? Io l'ho visto in televisione, non l'ho mai vissuto. Ho visto che si fanno riunioni a turni, la fila fuori e c'è solo qualche usciere che cerca di fare la fila, li fai sedere, poi dopo escono, entrano gli altri e poi quando c'è una manifestazione qualcuno aiuta qualcuno. Questo è quello il massimo che puoi fare. E io ho nel cuore che avremo qualche manifestazione, non so se io personalmente o qualcuno, ma comunque si trovi, possiamo starci in mezzo, no? Invece di combatterla, possiamo starci in mezzo. Ho una sensazione in cuor mio, molto molto attenta, sentendo anche le predicazioni di questo campeggio. Il Signore mi sta parlando su questo, quindi attenzione, occhi aperti, a non andare dall'altra sponda, ad andare dall'altra parte che invece perseguitano i momenti di risveglio. Holy Spirit. Non vi arrabbiate se qualche cattolico parteciperà a questo fenomeno. È possibile. Avrete più persecuzioni dai pentecostali che dai cattolici su questo fenomeno. Tanto rimane fra noi. Attenzione, attenzione. Non sono stati i cattolici a fermare il risveglio di Secondigliano. Sono stati gli evangelici. Non il pastore, un amico, un caro uomo, per l'amor di Dio. Lui stesso mi ha detto, non dovevamo far così. E poi non era uno, era un gruppo, era veramente una bella cosa. Non sono stati i cattolici a fermare i risvegli, sono stati noi. Gloria a Dio. Quindi, ora cantiamo al Signore, con questo nel cuore. Io credo che entro Natale succederà qualcosa di molto interessante, qualche fenomeno. Ora io non li voglio provocare, però neanche li voglio impedire. Non voglio inventare, non voglio creare cose di plastica, ma neanche voglio coprire le cose da Dio. Quindi da una parte siamo attenti che tutto si svolga nella decenza e nella dignità, ma dall'altra siamo abbastanza aperti da permettere a Dio di operare. È una sensazione che sarà un fenomeno nuovo, non è le cose che abbiamo visto, non lo so, capito? Non sono pronto a questo. Però ho qualcosa nel cuore, perché stiamo predicando talmente da tanto tempo questa forte relazione con Dio, che voi cominciate a crederla. State cominciando a crederla. Non parlo solo dei miei discepoli, parlo di tanti anche di altre comunità. State cominciando a crederla, e la credi oggi, la credi domani, uno di questi culti. Glory to God forevermore. Alleluia. Così vengono risvegli. Quando la gente dirà Dio ha visitato quella comunità, non è vero. È quella comunità che ha voluto visitare Dio. È quella gente che ha creduto in Dio. Non è Dio che sceglie dove mandare un risveglio. Dio non ha problemi a mandare il risveglio se trovasse qualcuno in grado di crederlo. Chi aspetta il risveglio non sta credendo mica tanto bene su questo. Cosa aspetti un risveglio? Aspetti che Dio ti benedica? Cosa è Dio ha scelto di non benedirti? Non sarebbe meglio dire: Signore, dammi rivelazione che tu sei un Dio di potenza? Perché se non c'è risveglio da noi sarà anche un pochino colpa nostra, anche mia. Non ho visto molti risuscitati io. Uno ci ho provato e è rimasto morto. Non ho visto molti risuscitati. Alleluia. Susi, vada Susi, vada. Sarebbe bello se fossero vere queste cose, eh? Eh? Sarebbe bello se fossero vere. Alleluia, gloria a Dio. La più grande lotta di ciascuno di noi è credere che questo sia roba vera. È così distante da noi. E anche qua ci viene in aiuto l'Apostolo Paolo. Non devi vedere come tu vivi per capire che questo è vero. Devi vedere in Cristo, non in te, non nella tua chiesa, non nel tuo cuore, non nelle tue sensazioni, nel Signore. Alleluia. Facciamo un canto, dai. Coradone, dacci una mano. Batterista, venga al suo strumento. Alleluia. Vuoi il microfono? Vieni, prendi il microfono, prendi, dillo. Sì, sì, bravissimo. È un termine matematico. Significa esattamente questo, cioè non dire quello che pensi che sia, ma proprio. Se hai 20 euro in tasca, considerarsi significa dire che ho 20 euro. Esattamente questo che significa. Quindi non significa dire io sono giusto perché me lo sento. No, no, è un fatto reale. È un fatto reale. E prima o poi comincerete a crederlo. Gloria a Dio. Perché non facciamo una bella cosa? Non usciamo dai nostri posti, facciamo indietro. Perché non leviamo un po' le sedie? Leviamole un pochettino, qualcuno ci aiuta, coraggio. E venite avanti, abbiamo un sacco di spazio, tutto per noi. Cantiamo al Signore.